più che uno dei luoghi dei rituali, direi proprio il Sancta Sanctorum, il luogo sacro, no? Vede, la camera, pochi lo sanno, ma in realtà fu progettata nella attuale situazione, com'è attualmente, fu progettata da un massone, il quale tese a riprodurre il tempio massonico, quindi il corridoio dei passi perduti, il transatlantico, si chiama così perché era la sala in cui si attende per essere immessi nel tempio, che sarebbe stata l'aula. La buvette era il luogo dove si rifocillava e si scambiavano i pettegolezzi. E così è tale quale già da prima del fascismo, già da quando fu inaugurato il palazzo nel 1918. È il luogo dove si scambiano confidenze, dove persone che giurerebbero mai di non essersi incontrate si incontrano per prendere un caffè e magari sussurrare una parolina l'uno all'altro.
Di fronte agli inappuntabili commessi della camera che servono le bevande e il cibo, che sono custodi di migliaia di segreti.
Sono custodi di migliaia di segreti che riguardano sia le paroline che hanno inteso, sia di una serie di piccoli vizietti, come per esempio tutti coloro che cedono facilmente all'alcol e qualche volta, in passato almeno, bisognava raccoglierne qualcuno che non stava più in piedi.
Cioè si imbriacano quando, e poi vanno a votare, eh? Cioè scene che si vedrebbero al Billionaire di Briatore quando i miliardari russi ordinano 15 bottiglie e poi li devono portare via per i piedi?
No, bastano 3 whisky, guardi.
Ah, ok.
Non siamo... Provarono alcuni anni fa a... con dei gelati confezionati,
cioè?
Ma ebbero uno scarsissimo successo.
Perché erano confezionati, erano un po' volgari, perché bisogna dire che sì. Si mangia bene alla buvette, si tratta molto bene, sì.
No, guardi, se mi può lasciare esprimere la mia opinione, non è un granché il mangiare,
Lei non è d'accordo sul fatto che lì il cibo sia di buona qualità.
Diciamo
probabilmente
che...
al ristorante si mangia meglio, però quello è veramente un luogo per noi inaccessibile. Al ristorante ci vanno solo i deputati.
Siamo entrati in modalità Masterchef per raccontare la buvette, dopodiché
Senta.
Se si mangia male è il correlato oggettivo della politica del paese. È giusto che in una politica un po' disgraziata si mangi pure in modo un po' disgraziato.
Ma guardi, è il precipitato storico dei difetti e delle virtù del paese.
E infatti da questo punto di vista, professore, lei l'ha definito il Sancta Sanctorum della politica italiana, è anche il luogo dove si concentra da parte degli italiani maggiormente l'astio contro la casta della politica. Chiunque di noi quando pensa alla casta pensa alla buvette.
Ecco, e questa ha un'origine precisa.
Quale?
Che inizialmente, prima della seconda guerra mondiale, il biscotto e il caffè e latte la mattina erano gratis, e lo racconta l'allora giovane senatore Luigi Einaudi quando racconta dei senatori, ma per i deputati valeva la stessa regola, che andavano lì la mattina per far colazione ed era tutto rigorosamente gratis.
Cioè siamo passati dall'assoluta sobrietà del caffè latte di Einaudi alla rivolta scomposta sul rincaro delle mandorle. È una grande metafora del paese.
In pratica è la metafora del paese, di un paese che ha certamente una lunga tradizione di piccoli e grandi privilegi.
Bisogna dire che una delle cose che hanno fatto meno onore ai deputati in questo periodo è stata anche la protesta contro l'emissione dello scontrino obbligatorio.
Ma guardi, sullo scontrino obbligatorio anche lì bisogna fare una distinzione. Cioè quelli che non hanno mai pagato lo scontrino perché ritenevano che dovessero essere alimentati a carico del popolo italiano, e quelli che effettivamente magari stavano chiacchierando, entrano dentro, continuano a chiacchierare ed escono fuori per assoluta dimenticanza.
Sì, e si dimenticano di pagare.
Cioè, pare che ci siano anche dei giuristi che ritengono lo scontrino alla buvetta anticostituzionale e quindi avvalorano dal punto di vista della lettura della Costituzione il fatto di non pagare.
Anche perché, professore, c'è il libro nero dei debiti, ci sono i...
quello è la cosa... quello che stavo per dire, quella è la cosa più vergognosa, cioè di dire va bene, segnalo e poi tanto non lo pago. Quello cioè, è veramente una vergogna.
Cioè come dal Dege, che,
sì, sì, che sarebbe guarda, il bar qua sotto.
Ho dimenticato il portafoglio di sopra, guarda, poi passo a pagarti. Ah, quindi lì rimangono, ma questi libri sacri del debito, questi quaderni in cui vengono appuntate, che ne so, Casini, 500 euro, sono custoditi da qualcuno o sono andati persi?
Sono nell'armadio della vergogna, probabilmente.
Guardi, se siano custoditi o siano poi alla fine della legislatura distrutti dicendo chissà questo
come i documenti di Ustica,
l'archivio di Gelli.
No, l'archivio di Gelli è vivo e vegeto. L'archivio di Gelli è, vedi, la differenza tra gli scontrini e l'archivio di Gelli è che gli scontrini si perdono e l'archivio di Gelli si perde negli archivi
e viene utilizzato ancora e esercita la sua influenza naturalmente,
certo. Mentre gli scontrini fanno la fine dei pezzi di carta che non servono più a niente.
Lei però lo sa chi sono coloro che negli anni non pagavano? Lei li conosce?
No, guardi, sono mutevoli, sono i più vari, sono i più diversi, sono soprattutto coloro i quali, e ce ne sono sempre indebitati, debbono sempre qualche lira a qualcuno, sono i misteri del vivere umano.
Cioè ci sta dicendo che il gruppo misto dei morosi alla Camera potrebbe essere maggioranza e fare leggi nel paese?
No. Che diventi maggioranza, no.
No, però laddove serve una stampella per il governo possono far pesare...
Come i verdiniani, no, intendo.
Io direi che il 10% dei deputati e senatori rappresenta il meglio del paese, ma il 10% rappresenta il peggio del paese.
E il 10 è un bel numero, è un bel gruppo parlamentare.
Ma
il 10%.
Che l'opinione non è mia, di Giustino Fortunato, che visse all'inizio del secolo scorso, quindi è cosa vecchia, non nuova.
Non sono mutati gli equilibri, intende?
No,
sono mutati, no, solamente i prezzi delle mandorle. Abbiamo di fronte lo spettro della deflazione e invece il rincaro dell'aperitivo.
Però professore, è interessante questa cosa che ci sta dicendo: nei rituali, nelle composizioni sociali, negli equilibri sia politici che soprattutto possiamo definirli come o estetici, culturali, umani, sono mutati nel corso dei 150 anni dell'unità?
Sono mutati all'apparenza, nella sostanza sono rimasti quelli.
Guardandoli dalla buvette, naturalmente.
Guardandoli dalla buvette, è cambiato il rito, ma gli dei ossequiati sono sempre quelli.